Il partito nazionalista scozzese, lo Scottish National Party, ha avuto un vero e proprio exploit elettorale nelle elezioni dello scorso maggio, quando hanno conquistato praticamente il 50% del voto scozzese, appunto. Tutto questo dopo che nel settembre del 2014 erano usciti sconfitti, diciamo così, dal referendum sull'indipendenza. Un po' tutti gli osservatori si aspettavano un fisiologico calo elettorale dei nazionalisti dopo la sconfitta nel referendum. Questo non c'è stato, non solo non c'è stato, ma c'è stata una crescita abbastanza esponenziale, tanto nel numero degli iscritti. Lo Scottish National Party è uno dei partiti in Gran Bretagna che vanta oggi il più alto numero di iscritti, e poi in consensi, perché appunto nelle elezioni politiche britanniche del maggio 2015 in Scozia i nazionalisti hanno praticamente conquistato quasi tutti i seggi a disposizione. Quello che è il successo dello Scottish National Party ovviamente non è frutto di un lavoro politico di pochi giorni, né tantomeno delle conseguenze del referendum, ma ha delle radici molto più profonde, e come è successo anche in altri casi di quelle che noi possiamo considerare le cosiddette nazioni senza Stato. In Europa il nazionalismo, o alcune frange del nazionalismo in altri casi, nel caso scozzese appunto lo Scottish National Party, non ha fatto altro che sostituirsi nel corso degli ultimi anni al partito laburista, dopo che il partito laburista, come un po' tutti i partiti, diciamo così, socialdemocratici o laburisti d'Europa negli ultimi 20 anni, sono andati sempre più alla ricerca di una nuova collocazione politica verso il centro, adottando, diciamo, il liberalismo, un modello liberale in tutto e per tutto. I nazionalisti scozzesi non hanno fatto altro che sostituirsi appunto ai laburisti soprattutto nel proprio elettorato storico, adottandone il linguaggio politico, la metodologia politica, e presentandosi ad oggi, che è quello che fa lo Scottish National Party negli ultimi 30 anni, come l'unica vera autentica forza socialdemocratica in Scozia. Questo è stato possibile nel corso appunto di un lungo processo di ricollocazione ideologica del nazionalismo, che dagli anni 70 grosso modo del Novecento ha adottato appunto una posizione sempre più a sinistra. La Scozia è un po' un unicum in Europa, in quanto una questione nazionale molto sentita, però allo stesso tempo è priva di quelle caratteristiche che si è soliti attribuire a rivendicazioni di questo tipo. Mi spiego: la Scozia, ad esempio, gli scozzesi non parlano una lingua diversa, cioè parlano l'inglese. In Scozia non c'è una questione religiosa, per esempio, come può essere anche in Irlanda del Nord, che divide le due comunità, cioè la comunità che li metta in contrapposizione al potere di Londra. Ed è proprio per questo che i nazionalisti, per poter uscire un po' dal retrobottega della politica britannica, dove sono sempre rimasti fino agli anni 70, infatti non avevano mai conquistato delle grosse percentuali di voto, soprattutto in Scozia, che ha sempre rappresentato un po' il bacino elettorale del partito laburista, ma non solo, è sempre stata anche il centro della sinistra laburista, soprattutto della sinistra operaia. La Scozia era un contesto fortemente industrializzato, che vantava una numerosa classe operaia molto organizzata e che era sempre stata fedele al partito laburista. Nel momento in cui i laburisti, già nel periodo del governo di Margaret Thatcher, quindi dall'arrivo dei conservatori al governo alla fine degli anni 70 e nei primi anni 80, avevano attenuato un po' le rivendicazioni prettamente di classe del proprio programma politico, i nazionalisti non hanno fatto altro che sostituirsi appunto ai laburisti, adottando un programma politico molto più attento alle rivendicazioni classiche del movimento operaio scozzese, quindi a una redistribuzione della ricchezza, al conseguimento di una maggiore equità sociale, e poi tutta una serie di temi che un po' diciamo così tutti i partiti, diciamo, socialdemocratici hanno fatto propri poi nel corso degli anni '80, quindi la difesa dell'ambiente, la difesa della tutela dei diritti civili, e non hanno fatto altro che costruire quindi un modello di nazionalismo, diciamo così, inclusivo, civico, cioè è scozzese chiunque si consideri scozzese, non è quindi su base etnica o su base linguistica, e questo è già un dato, diciamo, quantomeno singolare all'interno di un gruppo di partiti come potrebbero essere considerati partiti nazionalisti, che omogenei non lo sono mai stati e né tantomeno lo sono adesso. I nazionalisti hanno, soprattutto dalla fine degli anni 70 in poi, quando è emersa all'interno dello Scottish National Party una nuova componente di militanti più giovani e apertamente di sinistra, molti di loro si definivano tranquillamente socialisti e repubblicani. Già il fatto di essere repubblicani in Gran Bretagna e quindi è già di per sé una posizione anti-establishment, la potremmo definire così, e quindi radicale già di per sé. Il repubblicanesimo è stato un po' accantonato, nonostante il fine ultimo poi del nazionalismo, anche se ultimamente se ne parla meno, è quello poi di costituire una repubblica scozzese totalmente indipendente. Però ecco, quando questa nuova generazione di nazionalisti si è affacciata alla guida dello Scottish National Party nel corso degli anni Ottanta, ha fatto sì che poi tutto l'orientamento del partito gradualmente si spostasse verso sinistra. Lo Scottish National Party non era una forza di sinistra, nasce addirittura come una forza conservatrice, addirittura durante la Seconda Guerra Mondiale la dirigenza dell'epoca fu accusata, non a torto, di connivenze o di simpatie filonaziste. Quindi, come vediamo, la storia del nazionalismo è molto lunga, molto complessa, ma è soltanto poi negli anni 70 e 80 che ci sarà l'adozione di questa nuova strategia e che poi si è rivelata vincente, tanto è vero che ad oggi lo Scottish National Party gode appunto di un successo senza precedenti.
Senti, quali interessi economici, diciamo, porta questo partito nazionalista scozzese?
Allora, anche qui c'è da fare una differenziazione. Quando io parlavo dell'arrivo di questa nuova generazione di militanti socialisti, siamo negli anni 70, si è appena scoperta la presenza del petrolio nel Mare del Nord, nelle coste scozzesi, ed è proprio con la campagna It's Scotland Oil, e petrolio scozzese, che si fanno sentire per la prima volta. Perché? Perché il programma che questa nuova componente, che poi diventerà un punto caratterizzante del programma della Scottish National Party, è quello appunto della nazionalizzazione, ovviamente in una Scozia indipendente, degli proventi degli introiti petroliferi. Questo, se si leggono il loro programma dell'epoca, avrebbe dovuto finanziare, che so, la sanità, l'istruzione pubblica, ovviamente. Ricordiamoci che lo Scottish National Party ad oggi è una delle pochissime forze politiche britanniche che ancora si batte per la difesa a spada tratta del sistema pubblico dell'istruzione, del sistema pubblico della sanità. Quindi tutto nasce sul progetto di nazionalizzare gli introiti petroliferi. Addirittura anche dal punto di vista economico si è oscillato da posizioni, ecco, più radicali. C'è chi si schierò a fianco al governo sandinista nicaraguense durante gli anni Ottanta, oppure contro la dismissione della cantieristica navale e la chiusura degli impianti estrattivi, dell'industria estrattiva britannica. E tutte queste rivendicazioni erano fatte sulla base di un sistema poi di nazionalizzazione, quindi di un grosso implemento del sistema pubblico di una futura, ovviamente, sempre Scozia indipendente. Nel corso degli anni 90 queste posizioni più, diciamo così, radicali, o per loro è sempre, sono state un po' attenuate e oggi lo Scottish National Party non è una forza, diciamo così, particolarmente radicale o rivoluzionaria, è semplicemente una forza socialdemocratica che però nel panorama politico britannico fa sì che anche una posizione semplicemente socialdemocratica li ponga alla sinistra, diciamo così, dello spettro politico. Non è appunto, dicevo, la loro posizione anche in materia economica è quella di un normale partito socialdemocratico, quindi un mix di economia pubblica e privata che però prediliga, diciamo così, la sfera appunto pubblica. Però ecco, appunto, ultimamente anche il discorso sull'economia privata ha avuto largo spazio all'interno del dibattito del dibattito interno. Certo è che, appunto, come dicevo, capisaldi del loro programma politico restano la difesa del sistema scolastico pubblico, della sanità pubblica, e si prevedono ulteriori, diciamo così, si prevede un ulteriore implemento di tutto quello che è il settore pubblico in ambito economico.
Secondo te, rispetto all'Europa, questo partito nazionalista ha trovato anche consensi rispetto a quella che invece è la politica europea, anche se diciamo la Gran Bretagna non ha aderito totalmente mai alla Unione Europea, ma possiamo considerarlo anche un aspetto di contrapposizione a questo, oltre che alle politiche del partito laburista e la voglia quindi anche di indipendenza, perché un altro aspetto è il fatto che la seconda domanda che ti voglio fare e che poi non hanno perso diciamo il referendum, quindi come l'altra domanda che ti voglio fare è secondo te anche perché è successo questo, dato che hanno acquisito tutta questa forza, come ci raccontavi prima.
Allora, sulla la questione europea ha rappresentato anche quella un argomento piuttosto spinoso. Fino agli anni 80 lo Scottish National Party si batte contro l'ingresso della Gran Bretagna in quella che all'epoca era ancora la Comunità Economica Europea, quella che era la CE. Si batte contro e lo fa da una posizione tra virgolette di sinistra, perché viene considerata all'epoca la CE, cito quasi testualmente da un loro volantino dell'epoca, un'organizzazione capitalistica a difesa dei vecchi stati nazione. Nel corso degli anni la posizione cambia, loro abbracciano una posizione europeista, adesso è pienamente europeista, infatti l'indipendenza della Scozia viene rivendicata all'interno dell'Unione Europea. Ovviamente però quello che è il dibattito che è molto interessante, che si è aperto negli ultimi anni anche al loro interno, è quello su che tipo di Unione Europea vogliamo. Ovviamente loro hanno preso posizione contro le politiche di austerity, contro le politiche del rigore economico dettate dalle banche centrali, però ciò non ha, diciamo così, eroso l'approccio filoeuropeista del partito, anche perché un'altra delle ragioni poi del successo dello Scottish National Party è dovuta al fatto che a Londra ormai sono anni che governa il Partito Conservatore. Il Partito Conservatore, che è di fatto un partito inglese, perché ha eletto i propri rappresentanti quasi esclusivamente in Inghilterra e non nel resto della Gran Bretagna, e questo ha fatto sì che anche l'opposizione a quella che per esempio il Brexit, insomma tutte le opzioni di uscita dai vincoli dell'Unione Europea che il governo Cameron sta continuando a proporre, ha fatto sì che gli scozzesi continuassero invece a insistere anche in maniera appunto dall'opposizione difendendo appunto un approccio europeista e filoeuropeista. Poi ribadisco la condanna però altrettanto netta alle politiche di austerity che vigono nell'Unione ormai da un po' di anni, e quindi questo non fa che rilanciare su scala locale quello che è un dibattito più generale su che tipo, che futuro di che futuro ci si augura, ci si prospetta per questa unione. Mi chiedevi invece pure il risultato del referendum. Sul risultato del referendum e perché, come è possibile spiegare la sconfitta nel referendum, nonostante il successo di cui gode oggi l'opzione nazionalista, è dovuto più che altro al fatto che il consenso, come ti dicevo prima, non è stato conquistato semplicemente o esclusivamente sulla questione dell'indipendenza, anzi forse quello è uno paradossalmente dei caratteri meno rilevanti forse nel bilancio complessivo che si può fare della crescita elettorale dello Scottish National Party, ma il successo è arrivato e si basa fondamentalmente appunto sul tipo di politica e di proposta politica e di governo che lo Scottish National Party ha proposto, e quindi è anche interpretare quello che è il desiderio della popolazione e degli interessi degli scozzesi, che da sempre hanno rappresentato uno appunto dei delle società, tra virgolette, più progressiste, più attente ad alcune rivendicazioni di carattere sociale che sono un patrimonio di quel che resta ormai della vecchia sinistra di classe.
Ho capito, va bene, io penso di aver esaurito insomma le curiosità su, su quello che appunto scrivevi, sei stato molto chiaro, ti chiedo se hai voglia di aggiungere qualcosa su questo argomento, altrimenti ci salutiamo.
Ma sì, una piccola considerazione sì. La volevo fare. Quelle che sono le risposte di questi movimenti, dei movimenti nazionalisti, soprattutto appunto in quelle che sono le cosiddette nazioni senza Stato, sono molto meno omogenee di quanto si possa pensare, e soprattutto ci troviamo di fronte a una gamma, tra virgolette, di risposte che anche a volerle collocare politicamente si va dall'estrema sinistra all'estrema destra. Faccio degli esempi. Abbiamo quel che resta della vecchia sinistra rivoluzionaria basca, che è un po' in crisi negli ultimi anni, che però promuove ancora un modello abbastanza radicale. Passiamo ecco dalla posizione socialdemocratica di scozzesi e gallesi, ma anche di molti catalani, e arriviamo addirittura alla destra moderata e più estrema del nazionalismo fiammingo. La cosa secondo me interessante, non solo da studioso ma anche da militante, è vedere come ad esempio il nazionalismo è riuscito a coniugarsi in alcuni di questi contesti, penso appunto al caso basco ma non solo, alle rivendicazioni classiche anche della sinistra rivoluzionaria, e questo ha permesso a queste forze di rilanciare un'alternativa radicale anche in un momento storico in cui tutti i vecchi, diciamo così, tutte le vecchie formazioni politiche della sinistra, anche più radicale, sono in crisi o erano in crisi nel resto del continente. Il caso scozzese è una nuova riprova che queste commistioni tra istanze, diciamo così, di classe o socialiste, chiamiamole come vogliamo, è una prospettiva di tipo indipendentista o nazionalista, esistono, godono di ottima salute e mettono un po' in crisi anche i vecchi schemi analitici a riguardo.
Ti faccio un'ultima domanda prima di salutarci. Un aspetto che abbiamo anche provato ad analizzare nella corrispondenza prima di sentire te, cioè quello che mi interessava capire, se appunto lo sai, l'hai studiato, quali forme di, ci sono forme di partecipazione differente che hanno messo in campo in Scozia, quindi rispetto a quelle classiche i partiti insomma mettono in campo o non mettono in campo, come abbiamo provato a dire prima, quindi prima dicevamo appunto che c'è una crisi in realtà, o come sono in crisi le democrazie, anche delle forme di partecipazione attraverso i partiti, i sindacati, il caso italiano, abbiamo parlato anche del caso italiano, quindi quello che chiedo è se ci sono anche altre forme di partecipazione, nuove forme di partecipazione che sono legate a questo partito nazionalista.
Nuove dipende che cosa intendiamo per nuove, perché di sicuro per il contesto britannico lo Scottish National Party si è proposto con una forma di partecipazione di pseudodemocrazia diretta, di partecipazione diretta del tutto nuovo per il contesto politico britannico. Lo Scottish National Party comincia la sua ascesa alla fine degli anni, negli anni 70, dopo che c'era stata una, diciamo così, rimodulazione interna dell'organizzazione del partito, erano nati i branch erano appunto delle strutture delocalizzate che si autodeterminano da sole e che portarono un primo ampliamento della base tanto elettorale che di militanza del partito, e che poi ha costituito un po' il modello su cui si è costruito il successo nazionalista. La stessa campagna referendaria ha fatto sì che proprio con l'organizzazione di una serie di assemblee locali aperte per lungo tempo e aperte aperte a tutti, ha fatto sì che, nonostante non si sia riusciti a raggiungere il traguardo della vittoria nel referendum per l'indipendenza, ha fatto sì che comunque il Partito Nazionalista risultasse una completa novità nel panorama politico, anche grazie all'utilizzo di un'intelligente strategia sindacale, che ha fatto sì che grossi pezzi del sindacalismo, delle trade unions scozzesi, abbracciassero la politica dello Scottish National Party. E questo è stato fatto appunto attraverso questa fitta rete di incontri assembleari partecipativi, ecco, che non è una novità per chi analizza questi fenomeni su scala generale, ma ha rappresentato sicuramente una novità per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini al processo decisionale, anche elettorale, e non solo. Ha fatto sì che lo Scottish National Party si radicasse sempre di più all'interno del tessuto sociale scozzese, e che soprattutto appunto rappresentasse una ventata di d'aria nuova, proponendo quello che è appunto una maggiore partecipazione diretta della cittadinanza, della società scozzese, alle dinamiche decisionali del partito. Si tratta né più né meno di esperimenti già visti da altre parti, che però in Gran Bretagna non avevano una grande tradizione, oppure non avevano mai riscosso un successo che poi è quello che è stato raggiunto dagli scozzesi, ecco.
Va bene, ti ringraziamo, sei stato molto molto chiaro, e niente, ti lasciamo e ti ringraziamo ancora per il tuo contributo qui su Radio Onda Rossa 87.9.
Grazie a voi e a presto.
A presto.
Ciao.